gioco delle parti di Andrea Bonetti.
Non mi far vedere che tortura questa campagna elettorale. Speriamo che finisca presto. D'Alema, reagisci.
Il problema oggi di questo paese è che dei giudici che sono nella magistratura perseguono degli avversari politici e non dovrebbe in un paese che vuole essere democratico essere consentito che è impegnato ideologicamente possa aprire delle inchieste e giudicare colui che considera un nemico politico. Questo
di
è il momento
drammatico. D'Alema, rispondi, non ti far mettere in mezzo sulla giustizia proprio da Berlusconi. D'Alema, di una cosa di sinistra, di una cosa anche non di sinistra, di civiltà. D'Alema, di una cosa, di qualcosa, reagisci.
Che roba contessa all'industria di Aldo. Han fatto uno sciopero, quei quattro ignoranti. Volevano avere i salari aumentati. Dicevano, pensi, di essere sfruttati.
18 e qualche minuto, come sempre benvenuti al gioco delle parti da Andrea Bonetti. Oggi affronteremo un tema che è stato al centro della discussione politica fino a qualche mese fa. È stato poi soppiantato dagli accadimenti in Libia piuttosto che dalle beghe alle quali ci hanno abituato nel gioco delle parti, in questo caso però della politica, del Parlamento, e quindi spostamenti di deputati da una coalizione all'altra piuttosto che rimpasti e via dicendo. Parliamo oggi del lavoro, una tematica sicuramente complessa, però al tempo stesso una tematica decisiva di ogni legislatura, una tematica sulla quale si confrontano anche molto aspramente diverse visioni e che tuttavia ultimamente sta, diciamo, portando ad una sorta di ridistribuzione di quelle che sono gli stessi schieramenti a quali eravamo abituati. Il caso specifico è stato quello del referendum di Mirafiori, che ha visto, diciamo, una certa differenza di vedute entro la stessa sinistra, ed è proprio entro quest'area che noi oggi vogliamo andare a indagare. E lo facciamo con i due ospiti che io vado subito a presentare. Il primo dei due è Alessandro Briganti, benvenuto.
Grazie.
Alessandro Briganti è iscritto al Partito Democratico.
Esatto.
L'altro invece nostro ospite è Francesco Capodanno, benvenuto.
Benvenuto.
Che è coordinatore dei Giovani Comunisti di Rifondazione e delegato sindacale nell'area minoritaria della CGIL che vogliamo. Allora iniziamo subito da Francesco, al quale faccio una domanda che appare come generale, magari veramente sterminata, alla quale dover rispondere, però secondo me è interessante partire da una contestualizzazione. Il lavoro nel 2011 in Italia, specie per i giovani, a che punto è, quali sono gli elementi problematici e soprattutto su cosa si confronta la politica e su cosa si deve confrontare la politica in questo periodo?
Allora, innanzitutto io penso che dovremmo partire dal particolare all'universale. Per parlare dell'Italia basta anche vedere e iniziare dal Trentino. E dal Trentino, dal 25esimo rapporto sull'occupazione in provincia di Trento, c'è qualcosa che non va. Le comunicazioni obbligatorie hanno evidenziato che c'è una flessione negativa del 6% circa delle assunzioni, quindi 8.000 posti in meno di persone assunte. E tenendo conto che nei primi già 9 mesi del 2010 c'è una disoccupazione in crescita che è partita dal 14,7%. La disoccupazione è passata dal 3,3% nel 2008 al 3,6% nel 2009, al 4,4% nei primi trimestri nel 2010.
Quindi l'effetto della crisi.
Questo è l'effetto della crisi. C'è un aumento di disoccupazione. In più dobbiamo tener conto che il vero disagio economico lavorativo non è solo tra i disoccupati, ma anche nella cassa integrazione, che ha sfiorato il 481%, cioè vuol dire quasi il 500%. Questo vuol dire che in primo luogo questa crisi ha colpito in maniera seria la produzione, il comparto produttivo, l'industria. E praticamente questa è quella trentina. In Italia l'Istat ha praticamente trovato che già nel primo trimestre del 2010 noi abbiamo un 30% di disoccupati, soprattutto tra i giovani. Questo cosa vuol dire? Che
è anche una tendenza comunque europea, no? I recentissimi sì. dati sulla disoccupazione vedono anzi quasi l'Italia con circa un punto percentuale in meno rispetto alla media europea di disoccupazione,
sì.
o sbaglio?
Sì, il fatto è questo, che noi dobbiamo tener conto di un altro fattore. In Italia questi dati che ho per esempio comunicato sono dati di comunicazioni obbligatorie. L'Italia è un paese dove c'è anche un alto numero di lavoro in nero, quindi dobbiamo tener conto che non sappiamo esattamente quanto è grande lo scarto, tenendo conto anche che l'Istat non bada, cioè la sua classifica dei disoccupati non tiene conto delle persone che non cercano lavoro, oppure studenti che sono fuori corso da tanti anni. Quindi il dato italiano rispetto al resto d'Europa è già un po' sfalsato. Poi devo dire la verità, in effetti la crisi sta colpendo tutta l'Europa. È una crisi, io considero che sia doveroso chiamarla una crisi di sovrapproduzione, cioè una crisi in cui è strutturale, una crisi in cui si produce tanto, ma quello che viene prodotto non viene venduto. Quindi tutto quello che il problema sta nel fatto che se non viene venduto le fabbriche devono licenziare e ristrutturare.
Passiamo ad Alessandro subito, quindi riprendiamo il discorso continuando con l'analisi che ha lanciato Francesco, e mettendo in evidenza due cose principalmente. Allora, la crisi sembra aver investito, come diciamo, tutta Europa, l'Italia e anche il Trentino, che generalmente invece viene visto come un'isola, no? Si dice felice, cosa che non sembra essere tale. Quindi tu condividi l'analisi di Francesco e che cos'è?
Ma allora, innanzitutto dobbiamo dire una cosa: è inevitabile che il Trentino venga colpito dalla crisi economica, nel senso che comunque il Trentino fa parte del sistema produttivo italiano, il sistema produttivo italiano è colpito da una crisi europea, mondiale, di conseguenza per forza anche il Trentino verrà colpito. È evidente che i nostri amministratori hanno messo un impegno maggiore rispetto alle problematiche che ci sono a livello nazionale. Voglio dire, insomma, i dati che tu hai detto sono giustissimi, voglio dire, nulla di trascendentale, voglio dire, il lavoro in nero esiste, purtroppo, sottolineo anche purtroppo nel sud, ma anche dalle nostre parti, voglio dire, di meno, per fortuna. E soprattutto i dati che tu hai detto, come tu giustamente hai detto, non tengono conto degli studenti, delle persone che ormai sono spoetizzate, non cercano più il lavoro perché non sanno veramente dove sbattere la testa, voglio dire. E questo evidentemente è gravissimo, voglio dire, insomma, eccetera. Però non è tutto così negativo, voglio dire, insomma. Ecco.
Quali sono secondo te i punti che rappresentano un aspetto positivo, o magari anche che la stessa crisi ha introdotto, come dire, cercando di ridistribuire anche il lavoro stesso, cercando di cambiare delle consuetudini che non potevano essere portate avanti in questa maniera? C'è stata ad esempio l'annosa questione precariato flessibilità, no? Quando si va a considerare chi è occupato e chi non è occupato, bisogna anche vedere chi è occupato a tempo indeterminato e chi non lo è.
Ma esatto, io effettivamente parlerei prima di disoccupazione. Allora, la disoccupazione è quella forma per cui tu sei a casa, non hai più un contratto di lavoro. Quindi prima avevi un contratto di lavoro, ma era un contratto di lavoro a termine, quindi è scaduto il termine e quindi sei solamente in disoccupazione. Oppure avevi un contratto a tempo indeterminato, ma crisi economica, gestione dell'azienda ballerina e quant'altro, purtroppo ha prodotto il tuo, diciamo così, licenziamento. Ecco, questo è uno dei temi anche fondamentali, voglio dire. Io personalmente ritengo che comunque comunque uno è a casa, è senza lavoro, non capisco perché vi sia questa doppia distinzione. È vero, intendiamoci, una persona che ha un contratto a tempo indeterminato tecnicamente ha delle prospettive di vita e di spesa maggiore rispetto a uno che ha tempo determinato. Generalmente dovrebbe essere così: uno ha comprato la macchina, ha comprato la casa, la famiglia e tutto quanto. Ma è altrettanto vero, voglio dire, che tutti comunque sono a casa, voglio dire, insomma, questo è un pensiero anche da affrontare, voglio dire, insomma, noi siamo in una società dove tecnicamente è basata sul consumismo, voglio dire, ed è giusto quello che tu hai detto, una sovrapproduzione, e adesso non si vende più prodotti. Come mai? Perché? Perché non ci sono più soldi, non abbiamo più la capacità economica di spesa, eccetera, perché la crisi economica, la disoccupazione, le persone che non riescono ad arrivare a fine mese, gli affitti alti, cioè tutto un insieme, voglio dire, che deve essere ridisegnato, non solamente la disoccupazione in sé, perché è limitativo, voglio dire. Insomma.
Siamo in un circolo vizioso.
Sì, io dico una cosa. Io credo che però c'è un problema di fondo. Cioè, la crisi economica che siamo stati, quella attuale, la differenza di quella del 29, è che è una crisi, perché quella è stata una grande crisi strutturale e la nostra è molto simile. E la differenza è che la nostra crisi è stata mascherata da crisi finanziaria. Cioè sono stati inventati un sacco di prodotti finanziari per mascherare il fatto che c'era una crisi produttiva. Ma poi alla fine dei conti, il problema era quello della produzione. E allora, questo perché è importante? Perché ci fa capire una cosa, che la crisi è dovuta da un fattore però molto ben... che dobbiamo tenere ben presente. Se vogliamo uscire da questo ciclo, dobbiamo tener conto che c'è una differenza di classe. So che è un discorso marxista di vecchio stampo, però è proprio così. Adesso esiste sempre di più una differenziazione tra persone che hanno privilegi che hanno in mano il capitale. Infatti i beni di lusso sono i beni che non sono andati in crisi. Paradossalmente i beni che sono andati più in crisi sono i beni per tutti.
Ciò che dice Francesco, quindi c'è un po' l'assenza della borghesia.
C'è
della media borghesia, della piccola media borghesia.
La piccola media borghesia si sta, da una parte si sta impoverendo, dall'altra parte si estremizza sempre di più verso la classe borghese, alta borghese, cioè quella veramente ricca che ha
industriale,
quella che ha davvero i privilegi. È importante capire questa cosa qui, perché senza comprendere che esiste un conflitto di classe, cioè che c'è gente che ha dei privilegi e gente che non ha dei privilegi, noi non possiamo cambiare le cose, perché non possiamo tener conto che se vogliamo fare un intervento in politica, quanto nei contratti di lavoro, non possiamo tenere presente che il datore di lavoro, soprattutto se è un ricco imprenditore, ha una forza maggiore del singolo lavoratore. Quindi, ed era questo il significato del contratto nazionale dei lavoratori, era quello di dire, visto che il lavoratore individuale non ha quel potere di sovrastare il datore di lavoro, perché ha dei privilegi in più, dobbiamo fare un contratto nazionale. E questa cosa qui è quello che più è stato pestato da Marchionne, ed è la cosa più grave che è successa nel nostro paese, perché diritti per tutti vuol dire rivendicazioni e soprattutto un gioco equo delle parti. Perché non si può fare un contratto individuale non tenendo conto la differenza di privilegi che c'è tra il datore di lavoro e il lavoratore. Perché se no è utopia. Quindi se vogliamo cambiare le cose, secondo me la sinistra si deve riappropriare di questo strumento e iniziare finalmente ad affrontare le questioni tenendo le differenze di giochi di potere.
tornano di moda le classi, quindi Alessandro, tu cosa dici?
Beh, allora, voglio essere chiaro, io sostengo personalmente la teoria perché no ai singoli rapporti aziendali, questo è evidente. Adesso, sto parlando di adesso, voglio dire, perché credo che non sia ancora maturo il momento. Dire che però, è vero altrettanto quello che tu hai detto, vi è un assottigliamento della classe borghese, voglio dire, dove per borghesia si intende quelle persone più o meno ricche, diciamo così, un gap molto largo, dove le persone che comunque stavano dignitosamente, si potevano permettere qualche sfizio, prima c'erano e adesso magari sono cadute in povertà. Altre che stanno sempre in mezzo, che hanno comunque un tenore di vita medio, arrancano, e le altre che stanno sempre meglio oppure a tendenza al ricco, diciamo. Ma va bene, questo è il gioco delle classi, voglio dire, insomma. Però non dobbiamo sottovalutare il caso Mirafiori, tanto tu ne hai parlato, eccetera, ne parlo anch'io brevemente. Il problema non sta in quello che Marchionni ha scritto nel contratto: votate questo oppure vi mando a casa. Questo è l'atteggiamento, diciamo, deciso di un imprenditore, e deve fare l'imprenditore. Non ci dobbiamo stupire, voglio dire. Sta più che altro nel concetto di verificare se c'è la possibilità di migliorare. Ok? Perché sostanzialmente io ritengo che la divisione dei sindacati, voglio dire, la CGIL e la CISL, ha prodotto anche questo tipo di confronto, perché più le parti sono divise, più c'è spazio per intaccare il sistema. È altrettanto evidente, voglio dire, che portare a votare operai e quadri, voglio dire, passando per gli impiegati, evidentemente vi è una differenza di opinione, voglio dire, uno che ti togli 10 minuti di lavoro, voglio dire, si parlava di quello e anche di tanto altro, ma 10 minuti di pausa caffè, tra virgolette, agli impiegati, vabbè, insomma, si fa anche a meno. Magari un operaio può distendere i nervi, visto il lavoro abbastanza monotono e abbastanza snervante che hanno di fronte. Ecco, quindi la divisione ha portato questo, e questo è purtroppo quello che noi dobbiamo affrontare adesso. Allora, come si va avanti, voglio dire? Innanzitutto cercando di avere una visione più unita delle problematicità, perché è questo che dobbiamo fare.
Unita in che senso?
Unita, cioè il sindacato deve anche ritrovare la propria il proprio ruolo, voglio dire, insomma. Io ritengo che CGIL e CISL e UIL debbano parlare, confrontarsi prima tra di loro e poi uscire verso il governo con una proposta, eccetera. Poi comunque non dimentichiamoci, voglio dire, Marchionni ha detto o così oppure io non faccio investimenti.
Lui aveva nulla minacciato di delocalizzare,
eccetera. Ma il governo se n'è completamente lavato le mani. Cioè, magari dopo lo ha appoggiato, voglio dire, ma inizialmente si è completamente lavato le mani. Nel governo Prodi vi era la concertazione, in questo governo non sanno nemmeno cos'è, voglio dire, insomma. E questo è un po' grave, voglio dire, perché prima avevamo il governo e le parti, adesso abbiamo Marchionni che dice e gli altri devono sottostare. Vi è un sistema diverso, voglio dire, ma questo è dovuto esclusivamente alle divisioni interne della società. E qualcuno deve per forza prendere il sopravvento, voglio dire, insomma. Uh-huh. È abbastanza normale, voglio dire.
Tu, Francesco, che cosa dici di Mirafiori e quali erano le, cioè, si parlava veramente di differenze nelle proposte, di temi che ha sollevato Alessandro? Secondo te c'era invece una sorta di riflessione, anche era in gioco la stessa concezione di quello che è il lavoro?
Io penso che quello che è successo a Mirafiori sia di una gravità inimmaginabile, nel senso che purtroppo le posizioni però anche espresse anche dalle parti come il PD non sono state nette rispetto alla gravità reale della situazione. E io sull'accordo, cioè, vorrei citare dei punti che dovrebbero tutti quanti saltare in aria. Tipo, nell'accordo viene stipulato il divieto di sciopero, cioè può venire multato un delegato sindacale che indice uno sciopero e gli operai che ne partecipano. Questo è contro la Costituzione, e solamente per questo principio l'accordo doveva saltare. Infatti io sono d'accordo col discorso che uno dei problemi fondamentali è la divisione della CGIL e dei sindacati, tra cui all'interno della CGIL stessa possiamo trovare una divisione altrettanto. E qual è, ma come mai sono provocate queste divisioni? Come mai si è degenerato il sindacato? E io non per fare quello che ricorda i vecchi libri, però un vecchio signore di nome Trotsky diceva che il sindacato in un capitalismo avanzato si degenera, perché tutte le persone che lavorano all'interno del sindacato sono pagati. Quindi, diventando funzionari, c'è una specie di burocratizzazione del sindacato che fa in modo che questi sindacati, alla fine, proprio perché sono fatti da funzionari e non da gente che dice siamo contro la linea del padrone, tra virgolette, siamo contro la linea dell'imprenditore, c'è questo spostamento a favore degli imprenditori, perché sono pagati loro piuttosto che perdere il lavoro, piuttosto di non prendere vantaggi dal padronato, dicono io... tipo la UIL è un emblema, Bonanni ha la CISL con Bonanni è proprio l'emblema, cioè lui vede l'accordo come qualcosa di positivo, quando l'accordo ha delle clausole che non sono proprio tollerabili.
Ma secondo te il ruolo che hanno svolto i sindacati in questo, cioè questa divisione apparsa netta, perché alla fine al cittadino ciò che si parlava dinanzi agli occhi era proprio il fatto che non c'è più ciò che diceva Alessandro, no? Questa voce che si leva dai sindacati, basta ricordare fino a qualche anno fa manifestazioni come quella sull'articolo 18, piuttosto che altre volte che i sindacati erano scesi in piazza, era sempre uno sciopero indetto da CGIL, CISL e UIL. È sempre più raro sentire, no, questa comunanza, anzi si sente la CGIL accusata di essere l'ala più radicale all'interno del sindacato, invece UIL e CISL che sembrano più moderati, ma anche questa poi è una puntualizzazione che mi piacerebbe sentire da voi, cioè si può parlare di essere moderati o radicali quando si parla di sindacati, e soprattutto il ruolo che hanno avuto i sindacati nella vicenda di Mirafiori, qual è stato e quale dovrebbe essere? Francesco,
su questa cosa qui, vi ricordate che praticamente uno dei problemi è stato che l'accordo è stato firmato con una firma tecnica dalla Camusso, che è della CGIL, e all'inizio c'è stato questo scontro, perché praticamente la FIOM è stata proprio esclusa dai tavoli. Perché è stata esclusa dai tavoli? Perché la FIOM è stata l'unica parte del sindacato della CGIL che si è accorta del pericolo grande che c'era in questo accordo. E dopo la Camusso ha iniziato a intravedere e a prendere una posizione netta. Questo perché è successo? Perché a mio avviso è successo una cosa molto grave. I sindacati si sono divisi, non si può parlare di sindacato moderato o radicale. Io penso che si può parlare di sindacato più o meno degenerato o completamente degenerato, invertendo completamente i ruoli. Cioè, i sindacati più degenerati sono quelli che stanno accontentando la linea Marchion, a mio avviso, perché non tengono conto della gravità delle varie cioè
di ciò che prevedeva il
contratto, che, esatto.
Ma un sentire comune anche quando si parla fra il cosiddetto vulgo, no? Che si anche sempre più spesso, mentre una volta era solo un certo elettorato, ora non è più solo quell'elettorato, quello diciamo più storicamente di centrodestra, a mettere in dubbio lo stesso ruolo e la stessa necessità di avere i sindacati, no Alessandro? Cioè si sente sempre più spesso, c'è una certa diffidenza da parte dei lavoratori e comunque da parte della società stessa di fronte a queste contraddizioni che sembrano divenire sempre più insanabili fra gli stessi sindacati. Ora, tu come valuti il ruolo che hanno svolto i sindacati nella vicenda di Mirafiori? E ti sottopongo anche un'altra domanda che poi ovviamente gireremo anche a Francesco. C'è un altro piano oltre a quello sindacale sociale che è interessante analizzare, ovvero quello politico. Nel senso, nelle ultime elezioni c'è stato questo, questa particolare fenomeno che ha lasciato di fatto la sinistra fuori dal Parlamento, e appunto quella che era la sinistra globalena con 3,2%, e sembrava, secondo molti sondaggisti, che parte della classe operaia abbia invece votato per la Lega Nord, un partito che sembra aver intercettato un elettorato che votava storicamente a sinistra, all'estrema sinistra, e che ha perso fiducia negli stessi partiti di estrema sinistra. Tua risposta e poi passiamo a Francesco.
Ma allora, prima il ruolo del sindacato. Il ruolo del sindacato ultimamente è decisamente peggiorato, voglio dire, ma non è peggiorato il sindacalista figura, è peggiorato le contrapposizioni, le divisioni interne tra i tre sindacati. Quindi evidentemente le persone non sanno più dove andare, dove sbattere la testa quando vengono accusate o ingiustamente o giustamente, o con hanno dei problemi sul posto di lavoro. E questo non è un sentire, diciamo così, politico, è proprio un sentire pratico, razionale, voglio dire. Prima io avevo un problema col datore di lavoro, o ne andavo a parlare con lui oppure andavo a parlare con i sindacalisti. Il datore di lavoro non mi pagava la mensilità, che devo fare? Andavo dal sindacalista, il quale veniva, risolveva il problema con incontri oppure no, andando davanti al giudice se del caso, eccetera. Adesso è quasi un disturbo andare di fronte al sindacalista, perché non so da che parte devo andare, non so se per caso il sindacalista conosce l'imprenditore, eccetera, oppure non so bene io, leggendo giornali, televisione, eccetera, se la mia figura viene effettivamente rappresentata. E questo mi lascia senza parole, voglio dire, insomma. Poi da qua a vedere sinceramente che il sindacato sia un disturbo, beh, sinceramente ne passa di acqua sotto i ponti, voglio dire, dobbiamo anche essere abbastanza pragmatici, voglio dire, insomma. Il sindacalista, comunque le CGIL e CISL e UIL, sono delle, tra virgolette, associazioni che difendono i diritti dei lavoratori, non contro quello degli imprenditori, ma per cercare di trovare una soluzione per tutte e due. Questo dovrebbe essere almeno il ruolo attualmente del sindacato. Purtroppo così non è, insomma, eccetera. Questo evidentemente mi dispiace. Tornando per un secondo al caso Mirafiori, però, ecco, vorrei subito far, come ho anche detto, il problema sta anche da un punto di vista politico. Voglio dire, nel governo Prodi vi era la Concertazione, tutti quanti dovevano fare la loro parte. È ovvio che tirando da una parte e scortando dall'altra, come si suol dire, riuscivi a trovare un compromesso che andava bene a tutti e due. Non essendoci più questa cosa qua, uno fa quel cavolo che vuole, voglio dire, insomma, questo è anche abbastanza evidente, voglio dire. Ma non dobbiamo avere l'impressione che non vi sia che il sindacato o che gli imprenditori vadano su due binari completamente differenti. Loro stessi dovrebbero cercare l'accordo, voglio dire, insomma. A me sinceramente dispiace da un lato vedere le persone che dicono sì oppure dicono no all'accordo, perché poi alla fine è una lotta tra poveri, voglio dire, insomma. A me è venuto in mente, ma giusto per fare un piccolo esempio, il fatto che c'era un operaio che diceva: io voto sì, ma non perché mi interessa il sì, perché tra due anni vado in pensione, chi me lo fa fare? Capisce? Quelle sono posizioni di una persona che evidentemente, voglio dire, pensa ai propri interessi, voglio dire, insomma. Ma non è minimamente d'accordo con quello che dice sì, voglio dire, con il ruolo, diciamo così, politico del sì, insomma. E quindi, voglio dire, ognuno sta pensando per se stesso, voglio dire, come ritiene più opportuno, e questo è effettivamente sbagliato.
C'è, Francesco, la tendenza da parte di alcuni lavoratori a percepire più redditizio, più consono alle proprie richieste e, come dice Alessandro, ai propri interessi, il datore di lavoro, l'imprenditore, piuttosto che il sindacato, ovvero quindi piuttosto che dover andare ad uno scontro frontale, si tende a dire: ma comunque anche votando sì io il lavoro ce l'ho, altrimenti mi rischio veramente di non lavorare. Alla fine ciò che si è, il piano di confronto, quantomeno mediatico, del caso Mirafiori è stato proprio quello fra chi sosteneva sì, perché sì, uguale lavoro, a prescindere da ciò che poi erano i punti caldi dell'accordo, contro chi diceva no, invece ci sono dei principi da salvaguardare, anche però dicevano a costo della rottura totale. Tua opinione?
Allora, la mia opinione è che intanto dobbiamo stabilire bene come mai sono stati votati sì. E io qua direi una nota in merito, perché è vero che sono successe determinate cose, diciamo, determinati... c'è stato chi ha fatto il proprio interesse, chi era indeciso e ha votato sì, però in realtà il grosso di chi ha votato sì è stato degli impiegati, e questo va ben tenuto presente, perché il colpo che dà questo accordo è sugli operai. Però votando gli impiegati, che hanno anche uno stipendio più alto, ovviamente per loro è più facile votare sì. Quindi in realtà dobbiamo tenerlo ben presente questa cosa qui, perché io credo che gli operai, molti operai, io ho visto operai di 40-50 anni che mi hanno detto piangendo, ma tutto quello che abbiamo fatto non è servito a nulla, perché la disperazione, poi andavano magari a votare sì, però erano disperati nel votare sì. Nel senso che il colpo che va va tenuto presente, che io credo che tutti i sì ottenuti non sono disillusi gli operai. Gli operai hanno ben presente che è stata una loro sconfitta.
Una sorta di ricatto, quindi dici.
Io credo fortemente che da una parte è un ricatto, dall'altro è il fatto che i voti, grazie agli impiegati, sono stati spostati più sul sì. Però alla fine se non c'era gli impiegati, alla fine hanno votato in 400. Allora guardate qua, gli impiegati hanno votato praticamente 421 sì e 20 no. Questo vuol dire che gli impiegati hanno votato il 95% sì. E l'accordo va a colpire gli operai.
Ed è una percentuale che dice in tutte le altre classi, chiamiamole così, non ha mai raggiunto un voto così compatto come quello degli impiegati.
No, 45 al massimo 50, 60, proprio perché non è mai stato così alto. Perché proprio il montaggio, i verniciatori, i lastratori, loro subiranno veramente i colpi più duri, perché...
E lì com'è andato il voto più o meno?
Allora, praticamente, per esempio, nel montaggio noi abbiamo... per esempio, un montaggio 45% sì e 54% no. Quasi tutti nel montaggio hanno votato no. Tutti i verniciatori invece no. I verniciatori...
Il montaggio le percentuali sono...
Sono 1, 2, 3, 4 comparti di montaggio e hanno votato così: 54%, 53%, 51% e 53%
quindi,
di no.
Sostanzialmente molto equilibrato, no? Sembra.
Sì,
questo è anche uno dei problemi, voglio dire, insomma, fermo restando che comunque lui ha perfettamente ragione. Mettere dentro gli operai con gli impiegati, fino ad arrivare ai quadri non dirigenziali, voglio dire, beh, evidentemente insomma, si tratta di cose completamente differenti. Uno decisamente sta 8 ore di seduto in ufficio su una sedia con una procedura abbastanza meccanica, voglio dire, l'altro altrettanto una procedura meccanica ma molto 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 più usurante, voglio dire, insomma, ecco, ma è questo il fattore che dovrebbe lasciare diciamo così preoccupati tutti quanti, perché si sta facendo tutta un'erba un fascio, ok? Il problema non sta nelle percentuali, che ovviamente danno un risultato, ma il problema sta nel leggere i dati, ok? I dati ci dicono chiaramente: il governo è assente, non c'è nessuna concertazione, ognuno, l'imprenditore, fa il suo lavoro, l'imprenditore, voglio dire, io investo dove ho i soldi, dove le condizioni economiche sono più favorevoli, voglio dire, insomma, Marchionni non sta facendo nulla di anormale, voglio dire, sta facendo l'imprenditore quello che deve fare per guadagnare i propri soldi, di investire, produrre macchine, eccetera, eccetera. Quindi voglio dire, il problema sta da un punto di vista politico, voglio dire. Se noi prendiamo il punto di vista politico e diciamo, va bene Marchionne, tu vuoi investire in Italia, noi ti dobbiamo dare qualcosa, ok? Vi porto solamente un esempio. In Svizzera, cioè non Uganda, cioè Svizzera, voglio dire, insomma, a due passi da qua e fa in Unione Europea, vabbè, nell'Europa ma non fuori, vabbè, insomma, sì. Questo è un altro discorso.
C'è una disputa geografica, esatto, o storica.
Esatto. Allora,
no, di fatto, diciamo per chiarezza, di fatto la Svizzera non appartiene all'Unione Europea, geograficamente è inserita nell'Europa.
Esatto. Allora, qual è il problema? La Svizzera sta, il cantone italiano, diciamo, sta chiamando. Ah, sentite questa, sta chiamando gli imprenditori italiani e gli sta dicendo: venite da noi, vi diamo questo, pagamento delle tasse zero, ecco. Siamo arrivati a questo punto.
Questo è il punto anche secondo me decisivo, quello esatto. Lo solleviamo fra poco.
E noi vi diamo struttura già predisposta, cioè io veramente ho visto i capannoni che stavano costruendo con l'imboccatura dell'autostrada pronti, e noi abbiamo il porto di Gioia Tauro, beh, insomma, magari è un esempio un po' sbagliato, capisco il problema, però ragioniamo anche su questo, dove mancano le infrastrutture, non ci sono i ponti, le strade fanno pietà, e allora a questo punto uno deve dire dov'è che vado io a investire il mio denaro, cioè questo è il discorso che dobbiamo fare. Il caso Mirafiori è frutto di una mancanza di governo, non, ed è una divisione dei sindacati evidentemente, non un problema da buttare nei confronti degli operai. Gli operai sono le vittime, tra virgolette, delle persone, di una, come ho detto prima, una guerra tra poveri, voglio dire. Insomma.
Francesco, sicuro che il governo ha avuto un ruolo, come analizza Alessandro, abbastanza poco presente nella questione, ha lasciato, diciamo, principalmente che la disputa si risolvesse fra imprenditore e operai, di certo però l'opposizione non è che neanche ha fatto una levata di scudi.
Allora, io penso una cosa, che intanto questo governo, essendo un governo a misura d'uomo, cioè a misura di Berlusconi, perché
è
proprio...
È piccolo allora.
È talmente così a misura di Berlusconi che questo governo... Berlusconi ha fatto un errore fondamentale, è andato contro la Confindustria stessa. Quindi figuriamoci se si interessasse dell'accordo di Marchionne, è stato totalmente assente. Il nostro è un governo, direi... tra i peggiori, non si può neanche classificare di destra, è proprio a personam, cioè è un governo che fa interessi di pochissimi, quindi non posso che essere d'accordo sul fatto che il nostro governo non c'è stato completamente. Però c'è stato anche un problema per quanto riguarda l'opposizione, perché noi abbiamo nell'Italia dei Valori il capogruppo alla Camera, Donati, che sta con Marchionne a tutti gli effetti. Abbiamo adesso anche la Sinistra di Libertà, che ha espresso che è con la FIOM, però è anche con Fassino, quando il PD più di una volta ha detto no, la FIOM non siamo d'accordo, sono radicali. Cioè dobbiamo però iniziare a prendere delle posizioni, a mio avviso, non radicali ma precise su un discorso. Il discorso politico deve vedere che siamo arrivati a un punto di non ritorno da un punto di vista del lavoro. In 30 anni si sono buttati via tutti i diritti dei lavoratori. Non possiamo più concertare, perché concertando non c'è abbastanza soldi per il futuro, perché i giovani adesso si basano sui soldi delle famiglie. Quindi dal punto di vista politico questo deve essere una consapevolezza chiara. L'unico modo è prendere delle posizioni nette con chi sta già subendo questa trasformazione.
Ad esempio, a riprova di ciò che stai dicendo, il direttore, se non sbaglio, dell'INPS ha ammesso che anche per quanto riguarda la previdenza sociale siamo in un punto drammatico, nel senso che coloro, ma questo già si sapeva, che stanno lavorando oggi pagano le pensioni a chi è già in pensione in questo periodo e non sembra esserci molto un orizzonte sereno per chi invece in pensione ci andrà anche nel giro di pochi anni, no?
Eh sì, cioè questo è chiaro. Le pensioni, adesso noi stiamo solamente pagando le pensioni ai nostri anziani, questo buco enorme è dovuto a tanti costi. Uno tra i tanti è anche i costi della politica italiana, che sono tra i maggiori d'Europa, cioè. Del resto è poi da una gestione molto appunto che non vede. In Italia non c'è questa distinzione che alla fine quelli che veramente hanno grandi capitali in Italia riescono a non pagare le tasse. Marchion dove ha la casa? Ha la casa in Svizzera. Ha la casa in Svizzera in un posto dove non riesce a pagare le tasse. Chi è veramente ricco, chi ha veramente il potere economico, sposta il suo capitale dall'Italia e riesce purtroppo a non pagare tante tasse. Quindi le pensioni, che si basano anche su ciò che arriva allo Stato, si trovano un sacco di mancanze.
Ma con una tendenza che fa sì che la società sta diventando sempre più vecchia, nel sì. senso che la natalità è relativamente in diminuzione. Comunque anche si dice che i figli degli immigrati non riusciranno a ripianare il deficit che c'è di nuove nascite, quindi c'è un numero sempre maggiore di anziani, quindi un numero sempre maggiore di persone che devono andare in pensione. Poco ricambio, e una delle proposte sul tavolo è quella di, da un lato, innalzare l'età pensionabile, dall'altra di ridefinire anche lo stesso sistema di previdenza sociale. Oggi sempre più ragazzi stanno scegliendo i fondi privati piuttosto che devolvere i propri soldi all'INPS.
A un buco.
Esatto, però c'è di sicuro una cosa interessante. Diceva Francesco, si vede che chi ha i grandi capitali in Italia non ci sta volentieri, in quanto c'è una pressione fiscale molto alta, e quindi chi cerca da un lato di evadere, chi invece cerca di portare i suoi soldi da altre parti, anche la produzione, come abbiamo visto, dove può permettersi di ottenere lo stesso risultato pagando molto meno la manodopera. Però Alessandro diceva, si vede in Svizzera che una delle proposte che stanno venendo in soccorso, poi in realtà della piccola e media impresa, no? Esatto. Non delle grandi aziende, perché questa è una cosa interessantissima. Si basa su una tassa.
Scusa se ti interrompo, sì. La piccola e media impresa, che è il motore portante dell'Italia.
Ecco, no, certo, questo sì. E, una cosa che comunque poi vediamo anche con Francesco, questa, però dicevi tu, c'è cioè un livello di tassazione non proprio nullo, perché c'è un IVA al circa 7%, e ci sono comunque delle strutture che vengono preparate. E molti imprenditori dicono, chi me lo fa fare in un periodo come questo di rimanere in fabbrica con il telefono che non suona, dovendo licenziare necessariamente gli operai o dovendo comunque fare sacrifici tutti assieme, quando 200 km al di là di dove abito invece c'è la Svizzera. Svizzera che per l'appunto fa invece della leggera tassazione un trampolino col quale rilanciare, si crede, l'economia. Quindi la domanda è questa: le tasse vanno aumentate in Italia o diminuite? Ricordo anche che c'è stata una puntata speciale del Gioco delle Parti, la terza, su questo, quindi lì sentirete l'opinione del Tea Party, di chi è proprio contrario per principio alle tasse. Alessandro, e poi torniamo a
Francesco. Ma allora, le tasse andrebbero diminuite, su questo non c'è proprio neanche da discutere. Come però? Il problema è quello, cioè se diminuiamo le tasse, voglio dire, tendenzialmente non abbiamo i soldi per pagare tutto il sistema italiano, voglio dire, o comunque abbiamo una mancanza. Come si può fare? Beh, innanzitutto la legge, la quale interviene e ci dice, ma scusatemi, se c'è un falso in bilancio che è stato depenalizzato, uno tendenzialmente, chi se ne frega, voglio dire, non vado in galera a rivederci, grazie, faccio il falso in bilancio, voglio dire.
Mi
in Germania,
condono.
Esatto, i condoni, vari condoni che ci sono stati, eccetera. Ma scusate, ma in Germania non è così, voglio dire, insomma, cioè, stiamo parlando del motore portante dell'economia europea, voglio dire. In Germania nessuno verrà mai a chiederti qualcosa, se vengono lo fanno perché hanno comunque un sentore che tu stai evadendo. Se evadi, però, sei finito. Sei finito proprio da un punto di vista imprenditoriale, voglio dire, insomma. L'Italia è completamente l'opposto, voglio dire. Ora, io voglio molto bene a Rossi, il nostro portabandiera italiano, voglio dire, però c'è il caso famoso per cui ha evaso 90 miliardi circa.
Valentino Rossi.
Valentino
Rossi.
Perfetto, Rossi.
No, perché ci sono talmente tanti Rossi,
esatto,
tranne
esatto.
Che nel Parlamento, mi verrebbe da dire, esatto. Purtroppo con una battuta facile, comunque prego.
Esatto. E per ripianare tutto ha pagato 7 miliardi. Vabbè, beato lui, contento lui, voglio dire, insomma, magari non ne doveva nemmeno, voglio dire, insomma, Ma se questo è il problema, voglio dire, noi stiamo dicendo a tutti quanti, non solamente agli imprenditori, ma a chiunque, fate furbi, cercate di cavarvela, voglio dire, questo è il sistema, voglio dire, insomma. In quest'ottica, diminuire o aumentare le tasse non ha senso. Cioè, il discorso è spostato da un'altra parte, voglio dire, insomma. Se invece chi evade le tasse va in galera, insomma, quantomeno uno ci pensa, voglio dire, insomma.
Francesco, eccetera.
Anche allora, io riprendo quel discorso che, secondo me, le tasse sono il risultato di una valanga di cose che non vanno.
E non una cosa bellissima, come dice.
Secondo me sono una cosa bella, perché tendenzialmente se ti vengono restituiti sotto forma di finanziamenti, ma comunque di servizi per le imprese, voglio dire, e non sono ovviamente eccessive, voglio dire, uno è anche normalmente portato a pagare, voglio dire, insomma.
E dopo arriviamo anche al pagare tutti per pagare, non pagare meno per pagare tutti, bandiera veltroniana, ma comunque
io sulle tasse prenderei un esempio, il modello della Svezia, che funziona meglio sulle aziende, cioè che cosa vede? Guarda che le aziende che producono tanto, che hanno dei grossi introiti, loro devono subire il peso fiscale più grosso. Se guadagni di più devi pagare di più,
evidentemente in base agli scaglioni, questo è evidente, voglio dire, insomma.
Anche qui ci deve essere un concetto di differenza di classe, perché noi, se il singolo, se noi prendiamo la persona che guadagna 1200 euro, che per qualcosa, per avere magari un beneficio in più, evade delle tasse, subito verrà colpito in Italia. Quello che guadagna 1200 euro è il primo ad essere colpito in Italia. Quello che ne guadagna 12 milioni di euro al mese non subisce niente. E questo deve farci capire che di nuovo il discorso delle tasse deve essere affrontato con questo concetto. E questo come può essere fatto? Che la politica e anche il potere giudiziario siano molto molto più fluidi invece che così intasati, e anzi, come stiamo vedendo, cioè abbiamo avuto un Berlusconi che ha attaccato il potere giudiziario. La gravità di questo attacco è pesantissima.
E non ha abbassato le tasse.
Non ancora.
No, infatti.
No, perché veramente, al di là delle battute, è stata la sua grande bandiera, no? Quando lui si è proposto nel 94 agli elettori, la sua grande proposta era la flat tax al 33,3%, esatto, circa, no? Inchiato, ciò che non è stato fatto. Lasciamo finire.
Infatti sì, appunto, le tasse non sono state abbassate per nulla, ma anzi abbiamo visto che hanno tolto la tassa di successione per chi ha un patrimonio maggiore di un miliardo, un milione di euro, cioè suo figlio, nel senso che hanno tolto delle tasse ai super ricchi. È qua che dobbiamo capire che perché siamo arrivati a questo punto? Siamo arrivati a questo punto, e questo lo voglio dire, perché non solo il sistema delle tasse non funziona, ma non funziona, si vede, chi sta, a chi classe appartengono le persone che stanno al governo o che decidono per noi, perché se appartengono all'altra classe, alla classe dei privilegiati, non possono fare interessi delle persone, non lo possono fare, perché è un gioco competitivo.
Allora qui andiamo sull'ultimo punto, però quello che avevo sollevato brevemente con Alessandro, e che, visto che siamo in chiusura, è quello sul quale ci giochiamo le ultime domande. Tu dici, Francesco, c'è un'appartenenza da parte dei politici a una certa classe, questo quindi diventa ciò che è sintomatico nel vedere di chi fanno gli interessi. Ma allora la domanda, perché gli operai hanno votato non la sinistra storicamente vicina al mondo operaio, ma hanno preferito puntare su chi forse percepivano come coloro in grado di proteggerli da chissà quali minacce?
Cioè, questo ci tengo, è una domanda che proprio è a pennello. C'era un filosofo che si chiama Herbert Marcuse che ha detto, nel futuro, e l'ha detto già negli anni 50, ha detto, nel futuro ci saranno innumerevoli riviste che divulgheranno tutte quante la stessa ideologia e divulgheranno tutte quante una sola idea. E la gente si convincerà che sarà più importante comprarsi la macchina più grande, sarà più importante tante cose, tanti principi indotti. Insomma, quello che non era riuscito a fare il fascismo, di conformare le persone, ce l'è perfettamente riuscito il consumismo. E come ce l'ha fatta? Perché hanno votato questo governo? Hanno votato questo governo perché questo governo rappresenta il mio televisore al plasma, il mio SUV, la mia comunque libertà, che vuol dire avere qualcosa, no? Essere imprenditore, cioè alla fine la libertà che è stata trasmessa dai mass media da questi 20 anni di berlusconismo, l'idea è stata solo una: cerca di fare più soldi possibili, cerca di sedurre, fare una seduzione fino a se stessa, cioè cerca in qualche maniera di vivere al di sopra delle proprie delle tue possibilità. Mm-hmm. Infatti adesso abbiamo un sacco di operai che avevano votato Berlusconi che si trovano con dei debiti insoluti. Quello sarà la loro mazzata. Perché cosa succede? Che è proprio quello. Loro, Berlusconi ha i mass media.
Certo.
Quindi
ci ha rappresentato più appunto un modo di vita che un ideale politico. Sì. Insomma. Allora, come avete sentito, c'è stato il tentativo del Premier di intervenire telefonicamente che attraverso le
siamo rovinati su questo.
Gli ha riattaccato il telefono in faccia bellamente. E quindi allora vado a chiedergli se era il Premier o se era invece Matteo Renzi, che sembra aver fatto all'interno del PD una sorta di battaglia per riformare il partito, per utilizzare il suo termine, per rottamare il partito. E la cosa interessante da sottolineare era vedere come all'interno di un partito che si riconosce nel centro-sinistra, la corrente riformista, la corrente che voleva per l'appunto superare la vecchia dirigenza, andava invece nel dichiararsi apertamente con Marchionne e nel proporre un modello che, diciamo, strizzava l'occhio al liberismo.
Allora, innanzitutto mi ha chiamato un leghista, un amico, ma questo è un altro discorso.
Cioè. Quindi abbiamo visto che gli inciucci
ci sono.
Francesco sarà felice di dimostrare come in realtà sia molto meno gioco delle parti di quello che crediamo. Comunque,
no, prego. Vabbè. Allora, io non ho detto di essere a favore completamente di Marchionne, io ho solamente detto che la mancanza di un governo delle parti sociali ha indotto questo problema che noi adesso stiamo discutendo, eccetera. È evidente, però, voglio dire, che Matteo Renzi, quando parla, non è che dice proprio cose sbagliate, voglio dire, insomma, dice che dobbiamo stare attenti alle problematicità del paese, voglio dire, insomma, perché se la problematicità del paese è avere Confindustria fuori dalla... Se la Fiat fuori da Confindustria, beh, forse abbiamo sbagliato veramente tutto, voglio dire, insomma, se del caso dobbiamo vedere le problematicità che la Fiat ci darebbe se se ne va dall'Italia, voglio dire, insomma, su questo è un'altra cosa decisamente evidente. Quindi tenerla in Italia decisamente è un fattore positivo per tutti, in primis per gli operai, ma anche per l'Italia e per i soldi che l'Italia chiede alla Fiat, e su questo è evidente. Matteo Renzi però dice anche un'altra cosa molto importante: attenzione, con questa classe dirigente, purtroppo è vero, abbiamo perso le elezioni, cioè non è che lo dico io, cioè è sull'onda, è su tutti i giornali, voglio dire, in Parlamento ha vinto Berlusconi, la maggioranza c'era lui, voglio dire. Quindi,
solo perché è scritto su tutti i giornali,
esatto.
No? Cioè, è successo,
hanno votato proprio. Ci sarà un motivo, voglio dire, insomma, perché probabilmente la sinistra negli ultimi anni ha cercato di farsi più la guerra all'interno che la guerra, che parlare alla gente, gli operai evidentemente, o comunque quella classe di persone che storicamente votavano sinistra, si è diretta verso un'altra parte, voglio dire, insomma, questo è altrettanto evidente, voglio dire, insomma. Attenzione però, come ha detto lui, ci sono una valanga di operai, di persone che si sono indebitate credendo nel miracolo italiano. Ora, questo miracolo italiano, che non c'è, evidentemente, si ripercuote contro queste persone che purtroppo stanno male adesso, hanno debiti, non riescono a pagare, hanno perso il posto di lavoro, eccetera. Quindi l'idea del Partito Democratico, una delle tante, voglio dire, insomma, ce l'ho qua giustamente per...
Delle tante in contraddizione fra loro?
Decisamente l'hanno votata tutti, per fortuna almeno quello, l'accento.
Generalmente ci sono le correnti.
No, ma questa volta per fortuna l'hanno veramente votata tutti, l'hanno anche fatta in un libro che mi sono... Uh-huh. Ho avuto la briga di leggere, riduzione delle pressioni fiscali per i redditi fino a 30.000 euro. ci voleva tanto.
E dal 30.001 no, però. No, il problema degli scaloni italiani è esatto. Non sottovalutare questo, esatto. Non sto scherzando.
No, ma dico, ci voleva tanto per arrivare a questa cosa qua. Allora, la sinistra deve anche cercare un momentino di parlare un po' più alla gente, voglio dire. Non prendere le posizioni di Marchionni, degli operai o degli impiegati o del singolo impiegato che vota sì perché così c'è il posto garantito, arrivederci. Ma una visione di futuro, perché... De Gasperi, tanti anni fa, aveva una visione di futuro dell'Italia e del Trentino.
Non e non era di sinistra.
E appunto, il resto. Ecco. Ma tendenzialmente ha parlato comunque con molte persone certo. di sinistra per arrivare a quello che ha fatto, diciamo. Certo. Berlusconi, io credo che non abbia nessuna visione, magari qualche altra visione, ma voglio dire, non la visione del futuro di 20 anni. Uno dei problemi è questo, voglio dire, Matteo Renzi dice, attenzione, ma noi diamo un voto ad una persona che ha 70 anni, che ha 90 anni, 80 anni, non ci sarà più, però ha ragioni, voglio dire, insomma, e che quindi chi gliene frega a lui, voglio dire, insomma, noi dobbiamo dare il voto ad una persona che ha la capacità e la visione del futuro e che gli si potrà dire, attenzione, tu hai fatto qualcosa per bene per l'Italia, male perché le tue idee non hanno avuto... senso.
Alessandro mi ha anticipato l'ultima domanda che avrei fatto a tutti e due, quindi ritenendo esaurito il suo contributo per questioni di tempo, faccio una domanda a Francesco partendo però da una scritta molto interessante che compare su un muro di Milano, nella quale si legge che il futuro non è più quello di una volta. Allora, visto partendo da questo, come diceva appunto Alessandro, nel senso che ci sono queste visioni sul futuro, ma anche qui sembra molto rimaneggiato da quella che è la crisi, io gli faccio una domanda, ovvero secondo te la sinistra intesa nelle varie forme, perché appunto bisogna vedere se poi il PD rientra propriamente nella sinistra, ma quale può essere la proposta, il tema, il modo anche di porsi per poter riconquistare il suo elettorato e soprattutto rappresentare un'alternativa di governo a Berlusconi? Su questo chiudiamo, quindi un minuto.
Allora, semplicemente il fatto che l'abbiamo visto con, per esempio con la Lega come è riuscita a radicarsi, ha fatto quel lavoro che la sinistra non faceva da tanto tempo, cioè il radicamento nei posti di lavoro. Cioè il fatto che finalmente fare politica vuol dire uscire dalle poltrone, uscire dai circoli e andare lì dove ci sono i casini. Secondo me questo è l'unico modo possibile per il cambiamento, perché io sono dell'idea che siamo tornati, per trasformare questa società è possibile solo attraverso i giovani. E i giovani in Italia, essendo appoggiati dalle famiglie, sono psicologicamente e economicamente dipendenti. Questo vuol dire che non hanno la capacità di uscire fuori dai loro problemi. I politici o chi fa politica, i militanti a basso livello, devono allora, in questa epoca individualista, andare da tutte le persone che hanno problemi e iniziare un lavoro di radicamento. Per esempio noi con i giovani comunisti lo stiamo facendo alla Whirlpool, dove si sta tornando al taylorismo, dove si è introdotto il cadenzatore sui ritmi di lavoro. Prima gli operai potevano, finito un pezzo, farlo partire, adesso hanno un determinato tempo. Questo può provocare dei problemi di stress psicologico. E allora siamo andati lì e abbiamo domandato e siamo venuti in contatto con l'RSU e adesso affrontiamo insieme a loro questa problematica. Questo è un esempio di nuova politica che deve nascere, una politica del problema, una politica del concreto, di andare dove ci sono i casini e non più una politica fatta solo istituzionale.
Perfetto, quindi io con questo ringrazio i nostri ospiti Alessandro Briganti e Francesco Capodanno. Ricordo agli ascoltatori che l'appuntamento col gioco delle parti è ogni mercoledì alle ore 18 in replica la domenica, quindi grazie ancora per l'attenzione, ci sentiamo la prossima settimana.